Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Animato dalla realtà, dall'amore di Dio che ti metti davanti ai tuoi occhi, Domani, lo sai benissimo, stai in un'altra condizione, ti senti più freddo, meno consapevole, meno pronto, meno entusiasta, meno qualche cosa. Comunque una storia fatta, diresti tu con le parole di tutti i giorni, una storia fatta di alti e bassi, come se la presenza di Dio dipendesse dalla tua capacità di intuirlo, come se l'amore di Dio fosse legato alla tua possibilità di sperimentarlo. L'amore di Dio invece, tu lo sai, porta la storia ed è presente nella storia comunque, anche segretamente, anche silenziosamente, sempre anima tutta la storia per portarla al suo compimento. Allora, quando Dio decide di abitare in una tenda e seguire questo popolo durante il cammino della peregrinazione nel deserto, decide di spogliarsi, decide di discendere, di mettersi i panni del pellegrino, di mettersi gli abiti, i vestiti inadeguati sicuramente alla sua gloria, sono gli abiti che anche Israele si è messo. Ha chiesto a Mosè e alla sua famiglia di cingersi i fianchi nella notte della Pasqua per camminare dentro questa nuova promessa che è appunto l'uscita dall'Egitto, e anche egli si cinge i fianchi e scende in mezzo agli uomini. Come avverrà questa relazione? Attraverso un costante rapporto di conoscenza. L'uomo mette davanti a Dio quello che è senza più vergogna, come aveva fatto Adamo, che si era rivestito di foglie e si era nascosto, mette se stesso davanti a Dio in questo arduo cammino nel deserto, e Dio dall'altra parte mette il suo pensiero nel cuore dell'uomo, nella possibilità dell'uomo di comprenderlo. Fino a quel momento così grande, così importante nella memoria di Israele, in cui Dio sul monte Sinai dice a Mosè: io sono il Signore, il Dio tuo. E poi non solo le 10 parole che noi siamo abituati a considerare, no? I 10 comandamenti, ma tutta la sua Torah, cioè tutto quello che egli pensa, tutto quello che egli ha stabilito fin dall'inizio, tutto quello che è nel suo cuore, lo traduce in parola umana, lo traduce in linguaggio comprensibile e lo consegna alla fedeltà e alla infedeltà dell'uomo, di Mosè, di Aronne, di tutto quel popolo. Voi lo sapete, mentre Mosè era là a ricevere questo dono preziosissimo ed eterno davanti a Dio, il suo popolo con il sommo sacerdote Aronne era pervertito alla base del monte Sinai perché stava facendo il suo culto al vitello d'oro. Capisci cosa vuol dire? Dio vuole camminare col suo popolo mostrandogli la sua bontà attraverso il dono della sua parola, e il popolo vuole una determinazione stabile, un vitello d'oro che stia là, che si possa toccare, che si possa raggiungere subito, che ricordi subito a tutti chi è Dio una volta e per sempre. È come mettere un busto a un bambino che sta appena crescendo, a 3 anni, 4 anni, un busto che gli duri per tutti gli 80 anni della sua vita, nella misura dei suoi 3 anni. Immaginate, nascerebbe, crescerebbe storpiato, crescerebbe male, curvato, no, da questo peso. Dunque un vitello d'oro, un'immagine inadeguata a un popolo che invece deve crescere, deve conoscere, deve differenziarsi, con un Dio che vuole crescere addirittura paradossalmente con il suo popolo, mostrarsi gradualmente, perché i due non si trovano mai, per paradosso, in una sorta di imbarazzo reciproco, mentre si conoscono, si incontrano, si scambiano quell'amore che era stato promesso fin da Abramo. Tutta questa storia della presenza di Dio nel suo popolo non ha mai conosciuto una realtà, come dicevo appunto, stabile, ferma, solida, una realtà dentro la quale o fuori della quale si potesse stabilire chi si era salvato e chi no, ma una legge che cammina e si muove col popolo. Tutta questa storia è cucita, imbastita dentro la storia dell'uomo con il filo della fedeltà di Dio e nei punti salienti degli incontri con i singoli uomini, una promessa cioè che incontra le attese di Abramo, l'affidamento di Isacco. Vi ricordate al Monte Moria, quando, no, quando si offre al padre per essere sacrificato, alla fede di Giacobbe e poi a quella di tutti i personaggi, le re, Davide, Salomone e i profeti, tutti i personaggi che hanno costruito comunque la storia della salvezza. Questo è l'artefatto. Questo è quello che Davide sta nel cuore di questa rivelazione, sta dicendo: bene, io ho compreso che Dio ha fissato nella mia regalità, che lui ha scelto, ha fissato dentro questa scelta di un re il suo desiderio di rimanere in modo stabile con il suo popolo. Costruiamogli una casa, lo faresti anche te. Un giorno che avessi un'esperienza di Dio, che ti sembra diversa dalle altre, finalmente che abbia ai tuoi occhi un grado di autenticità più comprensibile, più forte, più stabile, ti dici: bene, facciamo nel tempo. Bene, sistemiamo dentro questa logica tutto quello che ho pensato, come se Dio potesse restare là. Sai qual è il nostro problema? Sapete qual è il nostro sconcerto? Il nostro sconcerto è che noi nelle epoche precedenti avevamo fissato un luogo di appuntamento con Dio, ma Dio ci ha superato. Ma la storia stessa ci ha superato. Infatti noi come stiamo davanti alla legge di Dio oggi? Come gente che non la conosce più, che non sa più cosa voleva dire, che non si ricorda più i prodigi del Signore fino ad oggi, che non ha smarrito anche il senso dell'attesa del Natale. Ma dimmi la verità, chi stai aspettando tu a Natale? Chi stai aspettando? Ha un nome il tuo atteso? O è una situazione che conforti e consolidi la tua idea di stabilità? Sei contraddetto, impacciato, imbarazzato e anche deluso, perché quella storia di stabilità che avevi in testa si è frantumata. La tua famiglia è come la volevi, la tua situazione oggi è come la volevi, il tuo albero di Natale sta in una casa che è come quella che avevi pensato? No, no, non è così. Stai facendo i conti con una realtà che ha contraddetto la tua speranza, che ha contraddetto i tuoi sforzi, che ha disilluso tutte le tue attese. Allora chi stai aspettando? Prova a riformulare. Hai capito? La tua idea stabile di un Dio che ogni Natale puntualmente si mostra come un bambino e poi sparisce per ricomparire a Pasqua è frantumata, frammentata dentro la storia tua che non è più pronta. Ora, se la tua storia, permetti, però è la tua e la mia, se la nostra storia personale è diventata una spelonca, se è diventata una baracca, si è diventata una rocca, una grotta malsana, ma che cosa farà Dio? Si scandalizzerà perché non potrà più avere una dimora stabile, o dirà come ha detto a Davide: io costruirò una dimora per te, cioè io costruirò una dimora che ha la capacità di muoversi. Sapete, c'è una storia ebraica che racconta che anche quando Salomone, figlio di Davide, costruirà la sua, il tempio, no? E costruirà il Santo dei Santi, farà l'arca, metterà l'arca dell'alleanza dentro il Santo dei Santi, ma le aste per portarla usciranno fuori della tenda. Sapete perché? Per ricordare al popolo che questa arca dell'alleanza, cioè questa alleanza di Dio, non può fissarsi in un uomo, ma deve camminare con l'uomo ed è sempre pronta ad andare insieme all'uomo ovunque si trovi. Questo hanno pensato tutte quelle schiere di uomini e di donne che hanno dovuto lasciare per amore o per forza la loro casa, la loro storia, le loro promesse, i loro desideri, tutto quello che avevano pensato per traghettarsi in un'altra storia, in un'altra speranza, in un nuovo appuntamento con l'unica fede che Dio sempre sarebbe rimasto presente in mezzo a loro. Capisci? È un'idea nuova. Quando gli apostoli vanno da Gesù a dirgli: bene Signore, vogliamo seguirti, dici dove abiti, qual è la tua casa, dove dobbiamo sistemarci dentro questa logica, Gesù dice: gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ce l'ha una pietra dove posare il capo. A ribadire che questa alleanza, che questo patto cresce con l'uomo, segue l'uomo ovunque vada e sicuramente non lo colloca dentro una logica che possa domani diventare anacronistica, che possa domani essere scontata, ormai fa parte delle cose di prima. Come pensa questo mondo? Sapete, questo mondo fuori ci ha già bruciato, ci ha già delegittimati, già ci guarda con sospetto, già ci fa la rete quadrata ogni giorno per sapere se noi siamo credibili, e noi non abbiamo spesso neanche gli argomenti per controbattere questa accusa costante che serpeggia ormai nel cuore dell'umanità nella quale noi viviamo e ci muoviamo. La nostra debolezza sembra mostrarsi molto di più che la nostra sapienza cristiana, che la nostra certezza di essere amati, sanati e chiamati alla resurrezione. Mi pare che si celebri tutt'altro fuori di qui. Allora, che farà Dio? Che farà? Resterà chiuso nelle sue sacre stanze e ci lascerà ramenti in questa storia di contraddizioni? O verrà ancora una volta con noi? Allora, se tu ti stai avvicinando a questo Natale con una storia fatta a pezzi, perché tuo marito se n'è andato, tua moglie ti ha tradito, i tuoi figli stanno facendo quello che gli pare, i tuoi genitori forse non ci sono più quest'anno, in una situazione come questa, di disarmonia, di amicizia, di difficoltà, di solitudine, di lotta, forse anche contro le cose negative della tua vita, che cosa puoi pensare di Dio? Come puoi farti stupire da Dio quest'anno? Che cosa potrebbe dire Dio a te adesso? Non c'è più niente da fare, ma consolati, la vita continua, non fa niente, non ti preoccupare, vai avanti. Oppure farà nascere un'altra volta una Torah, una logica che diventa un bambino nelle tue mani, cioè una promessa da far crescere, o che cresca insieme a te. Una realtà ancora che ti guardi dall'alto a dire anche quest'anno non sei stato degno, anche quest'anno le cose non sono andate come volevo io, oppure dirà anche quest'anno io farò in modo che nella tua indennità tu possa conoscere il mio nome, tu possa conoscere la mia fedeltà e sperimentarla, tu possa giungere al premio mediocre che ho preparato per te fin dai secoli di tempo. Capisci come cambia, cambiando l'oggetto della nostra attesa, come cambia anche la nostra consapevolezza? Immaginate la faccia di quei giudei quando Gesù disse: guardate queste belle pietre e questi doni votivi del Tempio, no? Guardate, non resterà pietra su pietra di tutte queste cose, delle nostre immagini non resterà nulla, ma la presenza di Dio, dalla distruzione di quel Tempio, di quel corpo che fu il corpo di Cristo, è continuata a permanere fedele e costante. Nei momenti eclatanti in cui Dio si è mostrato in modo speciale, ma anche nella continuità dei giorni, della quotidianità, della tua storia, nelle tue attese frammentate che tuttavia hanno scavato questi archi altissimi della speranza, della fede e della carità. Allora, se tu vieni fino qua con me, fino a questa soglia dell'attesa di un verbo che si faccia carne anche quest'anno per te, sopra tutte queste storie negative che ti sono occorse in questo tempo, allora anche tu mettiti insieme a me, insieme a tutta la Chiesa, nello stupore della Beata Vergine Maria che davanti all'angelo che le dice: guarda che Dio ha deciso di venire a costruire la sua casa che aveva promesso a Davide. Guarda che Dio ha deciso di cominciare a parlare un linguaggio nuovo e comincia da qua. Quale lunedì, quale mercoledì della tua storia può essere così inadeguato da rifiutare una promessa come questa? Quale realtà della tua vita può veramente dire: no Signore, non adesso, non ora, non sono nessuno, non ce la faccio, non potrei, non saprei, come è possibile, io neanche conosco quale prerogative la mia umanità può presentare a questo progetto che tu mi stai presentando in un modo così immediato, così semplice, come dice la Vergine Maria. Io non conosco l'uomo, come si può fare questo? Che cosa vuol dire? Come si realizzerà? E allora la promessa dell'angelo che risuona e che poi coprirà tutto lo spazio, il tempo della storia, quella promessa che si conclude, trova il suo apice nell'espressione nulla è impossibile a Dio, questa è come il massaggio cardiaco, scrive, ci fa ricominciare a respirare, ci fa cominciare a pulsare di nuovo, ci rimette in moto, dice: ma se anche io oggi dovessi collezionare i residui delle mie speranze infrante, io so che Dio verrà, io so che il mio Salvatore si ergerà dalla polvere e verrà e mi apparirà di nuovo e parlerà alla mia carne e si mostrerà ai miei occhi, mi rialzerà da questa soglia della morte per catapultarmi una speranza nuova. Questo è il Natale. Questa è la luce che è posta alla fine di questo tempo, di questi giorni e alla fine del tempo della nostra vita personale e della vita di tutta l'umanità. Una luce indefettibile che non viene meno che si ripropone costantemente, che ha la capacità di illuminare i recessi più profondi e anche più lontani, una luce che non è messa in discussione neanche dalla beffardia, dalla stoltezza, dall'ignoranza crassa e supina di questa generazione che si pensa più libera quanto più si vede lontana dalle cose di Dio, che si pensa più umana quanto più può negare quella umanità che Dio ha promosso e ha elevato a sé quando l'ha abitata con il suo verbo. Capisci? Una logica da formulare, una logica che oggi nella Chiesa, in questa liturgia, viene seminata semplicemente come dice Gesù, come un seme gettato nel campo, perché produca o il 30 o il 60 o il 100 per uno, là dove troverà disponibilità, accoglienza, intelligenza spirituale, sapienza, capacità di attesa, tutte quelle virtù umane e spirituali necessarie perché questo seme porti frutto al tempo opportuno. Il tempo opportuno, amici, è quello che si apre adesso, è quello che si apre ora se tu apri la porta a questo invito che Dio ancora quest'anno ti sta facendo. Possano questi giorni accompagnarti gradualmente a questa comprensione e Dio voglia in questa tua ricerca fissare la grazia, fissare l'appuntamento con te donandoti una grazia speciale, che tu possa riconoscerla, che tu abbia la possibilità di celebrarla e il coraggio di partire da questa grazia per riformare tutta la tua vita e il mondo intero. Salutato Gesù. Padre Santo e misericordioso, in questo tempo tu ci ricordi la forza, la grandezza, la potenza delle tue promesse che hai fatto ad Abramo e hai mantenuto di Isacco e Giacobbe, che hai confermato in Davide e dilatato nei profeti fino a compierle il giorno in cui mandaste il tuo verbo a prendere la nostra carne mortale, perché noi conoscessimo qual era la profondità, l'altezza e la bellezza di questa speranza che tu avevi declinato nel linguaggio umano. Padre Santo, manda ora il tuo spirito alla tua Chiesa che possa comprendere e apprezzare in ogni tempo questo invito alla salvezza e possa aderirti con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Per questo ti preghiamo. Prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, in questo tempo santo nel quale tu hai deciso di ricostruire la tua relazione con loro, possano incontrarti nel silenzio dei loro giorni e talvolta anche nel tumulto della loro vita, possano incontrarti, possano conoscerti e aderire al tuo invito anche quest'anno. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.